Va ora in onda Filo Diretto, la voce delle istituzioni.
E allora buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento Filo Diretto. Giuseppe Misuri insieme a voi per portarvi alla conoscenza, al contatto con un altro personaggio istituzionale della nostra città e anche della nostra provincia, e do il buongiorno a Valentina Vaccari, consigliere provinciale e comunale del Partito Democratico. Ciao Valentina, buongiorno.
Ciao, ciao Giuseppe e buongiorno a tutti.
E bentornata a Radio Fly, è un po'.
Grazie.
Che non ci vediamo.
Sì, un po'.
Bene, allora affronteremo un po' tutti i temi. Ricordiamo Valentina Vaccari, insegnante, sei un'insegnante,
sì.
Tra l'altro ti occupi di scuola,
maestra
proprio, maestra. Ci tieni proprio questa...
Sì, sì.
Perché? Perché? Dici la differenza tra essere maestri e essere, che ne so, professoresse.
Sì, c'è un rapporto particolare con i bambini, perché si instaura una relazione che è molto molto intima. Di fatto le maestre diventano delle figure di riferimento importanti, un po' per il tempo, che è un tempo lungo, diciamo, in cui stiamo con i bambini, ma anche perché loro arrivano, che sono proprio piccoli, e hanno, adesso che non c'è più la pandemia, non c'è più il Covid, nella modalità del 2019, del 2020, ovviamente, e i bambini hanno un'affettività naturale, quindi hanno bisogno di abbracciare, hanno bisogno di baciare, hanno bisogno di proprio stringere anche relazioni proprio fisiche con l'insegnante, e cosa che poi a mano che crescono diventa un po' più formale la relazione. Non vuol dire che dal punto di vista della parola la relazione possa diventare anche più profonda a mano che si va avanti nel percorso educativo, però sicuramente non ha più quella componente anche fisica che esprime tanto.
Ma sai che mi riporta a ripensare quando ero piccolino io? La maestra era un po' come una seconda mamma, mi pare.
A volte sbagliano, proprio ti chiamano mamma.
È vero?
Sì, sì, ti chiamano mamma.
Ma non si è perso, nella scuola moderna questo non si è persa, questa cosa, Valentina.
No, non si è persa. Beh. E poi, onestamente, io che sono in una scuola anche molto multietnica, quindi ci sono la mia scuola, io insegno alla Masaccio, quindi all'Istituto Comprensivo 4 Novembre, nella mia scuola, diciamo, ci sono proprio tantissimi bambini, alcuni che quando arrivano nei primi anni, che non sono italofoni, proprio si esprimono più con gli occhi e con la parte fisica che con la parola, perché ancora magari non ce l'hanno ben rodata questa parola. Poi li aiutiamo noi a, diciamo, utilizzare anche lo strumento della lingua italiana come strumento importantissimo, però la fisicità è una componente importante.
Bello questo viaggio che ci ha fatto fare nella scuola, vista da una maestra, quindi io da ora in poi ti chiamerò maestra sempre.
Sì, sì, lo sono. Devo dire che i primi anni della mia vita, della mia vita lavorativa, non amavo tanto che mi si chiamasse maestra, proprio perché avevo fatto tutto un altro percorso.
Ti sentivi un po' sminuita?
Sì, e invece proprio sbagliato, questa era una concezione sbagliata, sì, perché avevo lavorato, ero diventata dottore di ricerca, quindi lavorato sempre da sola nelle biblioteche, da sola. E quindi mi sembrava proprio, perdevo tutti i miei titoli che avevo preso negli anni, ma non è un perderli proprio, adesso sono proprio tranquilla e proprio ci sto bene.
Ma sai che mi fai riflettere e anche ricordare quando noi abbiamo intervistato la maestra Franci, te la ricordi la maestra di Prato che nel periodo del Covid con le scuole chiuse chiamò i suoi alunni in un parco e continuava a insegnare, proprio questo rapporto che dicevi te, fu criticata, fu attaccata e tutto, ma in realtà noi ci fu tante persone, anche i genitori in primis le volevano proprio bene.
No, ci sono tante maestre da cui io veramente ho imparato tanto, perché poi alla primaria, ma anche all'infanzia, c'è una relazione proprio stretta anche nel team di lavoro, quindi c'è un aiuto reciproco e quindi anche una formazione proprio in divenire, cioè continua, anche tra noi colleghe. Quindi ci aiutiamo, ci sosteniamo, ci sono delle situazioni da affrontare perché i bambini sono diversi, hanno bisogni diversi, e tra l'altro ogni bambino ti si interfaccia come se avesse una relazione univoca con te. e come gruppo insegnante continuamente rimoduliamo ciò che dobbiamo fare nei nostri interventi in classe.
Tu sei anche una mamma, no?
Lo sono.
Ecco, e quindi come hai vissuto questa cosa di maestra, che ti senti anche quasi figli, anche altri figli, no? E i tuoi figli, cioè hai fatto una... li hai trattati gli uni come...
Guarda,
gli altri?
Ho avuto oppure... il primo ciclo, lo raccontavo l'altro giorno, il primo ciclo, quindi perché si conclude nei 5 anni, no? Il primo ciclo alla primaria, che quando avevo mia figlia piccola che faceva la materna, il nido, così, io ero stata più tempo con i miei alunni della primaria che con mia figlia, perché anche lei la mettevo a scuola, stava là a piccina e poi a volte quando hai le riunioni il pomeriggio stava con i nonni, stava, quindi e mi sono accorta infatti inaspettatamente che quando ho fatto il saggio finale con la classe sono proprio crollata in un pianto, perché non li avrei visti più quei ragazzi. Mentre tu fai un percorso, no? Tu li accompagni per un percorso di 5 anni e poi li saluti e loro continuano a fare il loro percorso.
Certo.
I tuoi figli no, ce l'hai sempre, con gioie e dolori, di averli sempre.
Va bene, ascolta, sei anche un personaggio politico, quindi consigliere provinciale, consigliere comunale del Partito Democratico. Senti, proprio per toccare la politica, ma nel tema che a te piace, quello della scuola, no? Che cosa fa o non fa oggi l'odierno governo Meloni per la scuola, dal tuo punto di vista, ovviamente anche politico? Perché...
Allora, dal punto di vista nazionale abbiamo visto che ci sono stati tagli ovunque e questo purtroppo non va, cioè abbiamo visto che Valditara inizialmente aveva iniziato a diciamo, promettere anche degli interventi che sarebbero andati ad aiutare a sostenere le scuole, ad esempio il tutor, l'insegnante tutor all'interno delle scuole. Poi si è capito che comunque era un insegnante non in una classe, ma un insegnante in un istituto. Un istituto ha magari, non so, l'istituto, che ne so, il liceo scientifico ha 1400 alunni, quindi diventano delle gocce in un mare di bisogni che non servono a poco. Un progetto che ovviamente ha continuato a portare avanti, ci sono delle delle formazioni anche per i docenti che vanno nell'ottica dell'orientamento, perché uno dei temi più forti e importanti nella scuola è proprio la dispersione scolastica. Quindi tra l'altro anch'io mi sono fatta portavoce di una relazione che ha fatto Oxfam, che mette proprio in evidenza quale sia la percentuale di ragazzi che proprio sono drop out, quindi che abbandonano gli studi nel percorso, anche proprio per un cattivo orientamento, cioè c'è bisogno di aiutare i ragazzi a orientarsi nel percorso di studi, quindi di istruzione e educazione, perché il percorso all'interno della scuola prevede le due cose.
Ecco, su questo Valentina, educare alle relazioni, no? Mi pare possa essere questo, l'educazione alle relazioni anche.
L'educazione alle relazioni, sì, anche la nostra segretaria nazionale, la Schlein, punta tanto anche ultimamente, anche a fronte di tutti questi ultimi femminicidi che ci sono stati, o comunque atti di bullismo, è un crescendo, diciamo, di questi eventi. E quindi si parla appunto di educare all'affettività, educare appunto al rispetto in tutti i segmenti di istruzione. E io questo ci credo fortissimamente. Ha visto, diciamo, una voce congiunta tra la Meloni e la Schlein, perché si deve iniziare da piccolissimi a educare i bambini in un'ottica dell'educazione e del rispetto degli altri.
Questa voce congiunta che tu dici tra Meloni e Schlein, cos'è? Sfociava forse in quel progetto di Valditara proprio l'educazione alle relazioni che aveva coinvolto, voleva coinvolgere anche l'ex deputata del Partito Democratico Concia,
esponente LGBT, che però ha creato, creato un...
Come l'avresti vista dal punto di vista proprio verso i ragazzi, tu che sei un insegnante, una maestra?
Questo era, diciamo che le figure che erano state chiamate da Valditara erano state chiamate anche a garanzia diciamo, di un percorso di educazione che potesse essere variegato, perché dobbiamo tenere presente tutti i vari punti di vista. Poi se c'è un dibattito costruttivo, in realtà le voci più diverse diventano ricchezza e quindi alla fine si arriva a una sintesi che sicuramente avrà del buono. Io credo che Val di Tara l'abbia chiesto in quest'ottica, anche l'intervento di Anna Paola Concia o l'intervento delle rappresentanti della CEI, oppure comunque perché voleva dare una garanzia a un progetto che sicuramente aveva forse del buono. Ovviamente, come spesso succede in politica, c'è sempre, molti politici prendono alcuni temi o alcuni progetti per farne poi un piccolo piedistallo personale.
Però in questo caso Val di Tara univa due estremi, perché da una parte, insomma, la parte religiosa, dall'altra chi non voleva per esempio il guimbrulino rosa e celeste,
per
la differenza di
genere. E questo è vero, ci sono gli estremi, a mio avviso, io sono abbastanza moderata in questo, gli estremi a mio avviso non vanno mai bene. Ci sono altri tipi di differenze, ora qui parliamo di differenze di genere, ma dobbiamo parlare anche di differenze economiche, perché sai, la violenza non è solo violenza di genere, non è solo violenza che può essere violenza come fisica, ma violenza anche psicologica, ma violenza anche economica. Quindi, e questo lo vedi fin da piccolo, cioè i bambini che hanno meno si vedono da come si vestono, da qual è il loro materiale scolastico, le loro risorse, e quindi a volte si creano fin da piccole nelle scuole pubbliche questi confronti che possono portare a delle forme di emarginazione o comunque delle forme di bullismo. Quindi vanno sradicate da subito. Il grembiule, diciamo, quando era bianco, che quindi non prevedeva nessun tipo di genere.
Beh, c'era il colletto, però mi pare rosa o celeste, no?
Sì, ma c'era, sì, hai ragione, c'era anche il fiocchetto.
Il fiocchetto, brava. Sì, io vengo forse.
Io vengo da una scuola di suore.
Quindi.
sì, però c'era questo bisogno di dare subito il genere. Ci sono alcuni, diciamo, punti di vista nell'educazione che dicono non bisogna dare nessun tipo di orientamento di genere e il genere verrà da sé.
Ma questo anche lo dicono persone che hanno i figli, scusa, o persone che non hanno i figli? Perché insomma bisogna
solitamente
iniziare...
persone che non hanno i figli.
Ah, ecco, perché poi
ora è un argomento molto delicato.
Sì, molto delicato, però...
molto delicato. Io credo che io ho visto i miei figli. Io non ho comprato cose rosa, cose azzurre, non ho comprato niente. Un po' da sé vanno verso ciò che gli interessa, crescendo. Non lo so, è un argomento veramente molto delicato. Io credo nel quando si fa un progetto è bene che le voci siano anche diverse e poi la sintesi dovrebbe venire se le persone sono orientate a costruire qualcosa, ovviamente, perché se ognuno vuole portare avanti soltanto la propria bandiera non si arriva da nessuna parte. Quindi questo è sempre molto difficile, si parla di sistema, cioè di metodo. Quindi e qui sicuramente ho letto appunto che anche Mara Carfagna, cioè tutti hanno preso di punta alcune cose e ovviamente le hanno criticate in maniera molto aspra.
È chiaro, lì c'entra anche un fattore
anche
politico.
Scalfarotto,
no?
È intervenuto quindi... dicendo che sono forme di ovviamente di nuovo violenza, quello di averla estromessa, quindi...
Vabbè, l'inclusione allora doveva essere fatto un plauso all'inclusione, visto che comunque Val di Tara si riconduce in un governo di centrodestra.
Sì, quindi secondo me poteva essere positivo, perché a garanzia si può mettere proprio per togliere, sgombrare il campo da ogni forma che da ogni critica gli avrebbero potuto fare, di non essere aperto anche altre visioni.
È chiaro quello che dici. Senti, hai parlato, hai usato una parola, violenza.
Sì.
Violenza se ne parla sempre di più, se ne parla, a parte lasciamo per un attimo, lasciamo la parte della scuola, ma parliamo della violenza sulle donne.
Sì.
Valentina, è innegabile che se leggiamo i giornali ogni giorno è uno stillicidio. Ora sì. L'ultimo che ha una, diciamo, una situazione un po' diversa, però è pur sempre un femminicidio. Come vedi questa cosa delle violenze delle donne? Se ne parla sempre ogni volta che vieni, ma cambia qualcosa? Si riesce a sensibilizzare, soprattutto anche alla luce che poi comunque i numeri, siamo arrivati a 110 in un anno, insomma, sì, ci dicono che in realtà probabilmente qualcosa non sta continuando a funzionare.
Sì, anche diciamo a livello locale, anche il Pronto Donna, che è il nostro centro antiviolenza, sostenuto anche dal comune, ovviamente ha proprio denunciato questo aumento anche di richieste da parte di donne che si sono ovviamente riferite a loro per essere comunque ascoltate. Allora, la violenza sulle donne ovviamente è un tema che comprende tanti punti di vista, all'interno della violenza sulle donne. Proprio ieri ero alla presentazione di un libro di un caro amico di Silvano Alpini, che era Il giallo dentro il cuore. Ovviamente lui parlava di un bambino maltrattato, perché le violenze domestiche, quindi la violenza sulla donna, la violenza su una madre di famiglia, porta con sé una violenza, diciamo. Il bambino che vede la mamma maltrattata, che vede la mamma non solo picchiata, ma anche violenze psicologiche che possono esserle fatte, è un bambino che subisce una violenza assistita, cioè è la violenza assistita. Quindi le donne fanno fatica ad uscire da una spirale di violenza. Cosa hanno fatto a livello nazionale? Proprio ultimamente c'è stata l'approvazione in Senato del DDL proprio sul contrasto alla violenza di genere, quindi la violenza sulle donne, la violenza domestica. Ci sono stati 157 voti favorevoli, quindi anche qui diciamo che sia Schlein, sia la nostra segretaria nazionale, che la Presidente del Consiglio Meloni si sono trovate d'accordo. Cosa porterà questo DDL? Sicuramente vuole inasprire le pene, vuole portare avanti una maggior formazione per coloro che sono deputati poi a tutelare le persone che subiscono violenza, quindi anche i giudici stessi o comunque chi è deputato a tutelare queste donne. Il problema è che anche una donna che denuncia violenza, è molto difficile in una violenza domestica dimostrare la violenza domestica. Ieri proprio in questo incontro che c'è stato a San Giovanni Valdarno di presentazione di questo testo, la psicologa Elena metteva proprio in luce il problema dello stato confusivo in cui vanno i membri della famiglia, sia la donna maltrattata che il figlio che subisce violenza anche appunto domestica, perché a volte questi uomini maltrattanti hanno un comportamento esteriore, esterno, diverso da quello che hanno in casa, e quindi il bambino va in confusione. E l'autore del libro, Silvano, parla proprio di questo bimbo che faceva fatica a far conciliare questi due lati del padre. Da una parte un padre aperto che portava avanti un tipo di educazione differente all'esterno, e poi un'educazione interna. Questo si va davanti a uno stato confusivo nel bambino, e quindi se il bambino non è aiutato può poi da grande palesare anche lui dei disturbi, dei problemi, e quindi diventare poi a sua volta lui stesso un uomo maltrattante. Tu sai che qui io sono intervenuta anche quando la vice sindaca Tanti ha aperto questo centro, il CIF, questo centro per uomini maltrattanti, e anche il questore di Arezzo ha messo su un protocollo per aiutare questi uomini maltrattanti a essere come rieducati. Io mi pongo il problema di quanti siano quegli uomini che riconoscono di essere maltrattanti,
Ma tu pensi che sia anche una cosa che non, uno inconsapevolmente lo faccia, oppure è una cosa di riconoscerlo come orgoglio o come anche una critica
un
su se stessi?
Un uomo violento, un uomo maltrattante pensa sempre di aver ragione. C'è un'ultima canzone, siamo in una radio,
certo,
che mi ha colpito tantissimo. Non so se tu l'hai visto, il nuovo album di Capossela, di Vinicius Capossela, dove parla delle le 13 urgenze. E ce n'è una proprio sul problema di educazione, che parla proprio della violenza delle donne e mette proprio in evidenza come l'uomo maltrattante colpevolizza sempre l'altro, colpevolizza la donna, colpevolizza il figlio, è sempre fuori di lui la colpa, non riesce mai. E a sua volta quest'uomo è un uomo che ha avuto problemi educativi. Cioè è stata la madre che non lo ha educato, non gli ha dato quei no, non gli ha dato. Quindi io credevo e mi ero, anche insieme anche a Donella, insomma a Mattesini, noi ci siamo da subito prodigate perché invece venissero fatti, riaperti dei luoghi dove invece si dà cura soprattutto a quelle che sono le vittime, no? Il centro antiviolenza, il pronto donna, ovviamente si prende cura delle donne che hanno anche riconosciuto di stare in una situazione di violenza domestica e hanno il coraggio di anche dimostrarlo. Anche Fiorella Mannoia ha fatto tantissimi album e testi, no? Il coraggio delle donne, no?
Sì.
Sono bellissime.
Sì, mi ricordo questa cosa.
E anche lei fa parte di un'associazione, Una 100.000, insieme alla figlia di Minà. Hanno fatto questa associazione dove si sono riferite tante donne, hanno fatto dei concerti dove tutto l'incasso viene devoluto ai centri antiviolenza e onestamente abbiamo da subito fatto presente che mentre la provincia ancora è legata alla rete dire sarebbe donne in rete,
sì.
Donne in rete, anche il centro antiviolenza Pronto Donna fa parte della rete Donne in Rete. Invece il comune di Arezzo ne è uscito.
E com'è che ne è uscito?
Perché anche l'avevamo fatto presente anche all'assessore Carlettini, ma l'assessore ha detto che secondo lei non è poi una priorità far parte di questa rete. Invece a mio avviso è importante far vedere che noi crediamo in tutte delle di percorsi, diciamo, di educazione alle pari opportunità per tutti fin dall'infanzia, quindi noi crediamo in certi valori, in certi principi e lo diciamo anche come comune aderendo a delle reti che fanno
queste
questo
cose,
in tutta Italia.
Senti, qualche tempo fa purtroppo, mi sembra era il 106° femminicidio, fu quello di Giulia Cecchettin,
sì,
che ha smosso veramente così tanto l'opinione pubblica. Che cosa secondo te c'è stata una sorta di strumentalizzazione, cioè, o comunque di enfatizzazione di questo femminicidio, proprio perché è avvenuto fra due giovani, cioè è avvenuto un ragazzo giovane? Oppure è stato qualcuno dice che è stato un segno di svolta questo, dove la comunità ha preso coscienza forse veramente di quello che è il grande problema dei femminicidi. Che ne pensi, Valentina?
Guarda, allora, io credo, ne parlavo con mia figlia l'altro giorno, perché si diceva come mai questo femminicidio ha avuto così tanta rilevanza, no? Pubblica anche. Allora, sicuramente all'inizio si era perso le tracce di questa ragazza, cioè questa coppia era sparita, non si sapeva niente, poi è stata ritrovata, quindi all'inizio c'era questa ricerca, probabilmente questo ha anche creato da parte del lettore, ora te ne parlo in maniera anche un po' fredda, ma la suspense, no? Questa attendere, ma dove sono finiti, no? Un po' alla fine, poi questa fine tragica e poi appunto come si dice sempre e ritorna anche in tante donne che hanno denunciato poi questo problema di non riuscire a calibrare, a capire ma la persona che mi dichiara di amarmi è poi il mio carnefice. Quindi questa canzone che dicevo di Capossela, c'è proprio questa, mette proprio in chiaro questa
cosa.
Eh sì, è un'antinomia, è un problema proprio, è in contrasto. Cioè anche la Loretta Gianni, no? La presidente del centro antiviolenza, dopo che è stata intervistata dopo questo femminicidio, ha detto proprio che è un problema culturale. Non bisogna sottovalutarlo, bisogna fare educazione fin da piccoli, perché proprio è qui, si maschera dietro questo amore. Invece il carnefice ce lo puoi avere in casa, il carnefice puoi averlo in classe. E infatti è stato molto bello quando è stato deciso di fare un minuto di silenzio, no? Nelle scuole superiori soprattutto. E i ragazzi del liceo artistico, se ti ricordi c'era un bell'articolo il giorno successivo sulla stampa, avevano fatto sì un minuto di silenzio, ma poi 45 minuti di dialogo. Perché,
quindi era una sensibilizzazione enorme.
Sì, soprattutto erano venute fuori una serie di domande, esistenziali, ma anche, visto come si diceva, no? Queste ragazze dicevano, se toccasse a me vorrei essere l'ultima, no? Ma anche e soprattutto era venuto fuori come fare a individuare un ragazzo che poi può diventare un uomo maltrattante, può diventare un uomo carnefice, no?
Sei d'accordo su... questa vicenda ha anche messo in luce un'altra cosa, la consapevolezza dei genitori, delle famiglie, e una delle parole, una delle cose che ha fatto riflettere veramente sono state le parole del padre di Giulia, che ha detto riprenderemo la nostra vita, è chiaro, ma c'è una famiglia che sicuramente non la riprenderà più, riferendosi ovviamente alla famiglia del ragazzo che ha ucciso la figlia.
Sì, le parole sono state bellissime, un testo veramente...
Perché da genitore, insomma, no?
Sì, questo è vero, infatti non sono nemmeno andata a trovarlo, hai visto? C'è stato anche Crepè, ha scritto sul caso, però ecco, il problema è proprio anche come... Io credo che questo aumento anche di telefonate al centro antiviolenza Pronto Donna, che è stato esponenziale
da quel giorno,
proprio perché tante ragazze evidentemente quando hanno cominciato a dire quali potevano essere i campanellini d'allarme, quindi dicevano se tu vedi che ha degli atteggiamenti ossessivi, se ha degli atteggiamenti ripetitivi, se ti toglie un po' il respiro, l'aria non ti permette di fare certe cose. E poi c'è per esempio molto bello, adesso io consiglio a tutti di andare all'entrata del comune di Arezzo, c'è questa mostra che è stata creata dal Pronto Donna, proprio sulla violenza fisica. Come eri vestita? Ma tu come eri vestita? Perché spesso, e questa è proprio un'accusa terribile fatta alle donne, cioè sì, lei ha subito violenza. Sì, ma come era vestita? Ma come ero vestita? Ma che come mi vesto ti permette a te di abusare del mio corpo? Quindi è una mostra che proprio ti fa vedere come queste ragazze, anche ingenuamente e inaspettatamente, hanno subito delle violenze che poi le hanno segnate per la vita.
Chiaro,
e che comunque... Questo è un retaggio culturale. Spesso si dice, sì, vabbè, ma lei come era vestita? Sì, vabbè, lei ha subito questa violenza, ma come era vestita? Non ci deve interessare come era vestita.
E io sul fatto del retaggio culturale, che tu parli della nostra civiltà, della nostra Italia, ti parto, perché dobbiamo spendere delle parole sulle donne iraniane, su quello che leggo sui giornali questa mattina, la vicenda di Mahsa Amini, uccisa, cioè... presa a botte, uccisa poi perché aveva messo male il velo, uccisa la polizia morale. L'Iran ritira i passaporti ai genitori di Mahsa Amini.
Ma anche
perché,
l'avvocatessa.
Perché i suoi parenti dovevano ritirare a Parigi il premio Sakharov. Quindi sono due cose completamente...
Sì, è terribile. Ovviamente anche questo... È un argomento, fa parte della cultura dei popoli musulmani, quindi tu non ci dici niente di... A me non dici niente di nuovo, perché io ho a che fare tutti i giorni con bambine velate e io ci parlo.
Ci parlo in maniera molto... Capiscono. Vedono la differenza poi anche...
Sì, Allora, ci sono ovviamente alcune famiglie che sono più integraliste, alcune famiglie lo sono meno. Noi a volte riconosciamo le mamme quando vengono a prendere le figlie, ma alcune hanno proprio soltanto la fessura degli occhi. Quello che denunciano soprattutto la stampa, quello che denuncia è il fatto che non facciamo eco di questa lotta che invece le donne stanno facendo. E quindi io a volte parlo anche con le mie alunne, perché poi ne ho di intelligentissime, e invece queste ragazze spesso poi non vengono fatte studiare. Cioè, dopo alcune di queste ragazze, anche in quinta elementare, vengono date in sposa. Quindi sono bambine che poi fanno un percorso in un mondo occidentale che
le... E qui mi riporti alla tragedia di Shaman, no?
Capisci? Quindi è un problema difficile. Ovviamente, come tutti i grandi cambiamenti, soprattutto i grandi cambiamenti storici, hanno bisogno di tanto tempo e hanno bisogno di tante persone che, goccia dopo goccia, credono nella forza, no? Dei diritti delle persone e portano avanti delle lotte per sostenerli. Quindi io ci credo fortemente. Io dico alle mie alunne: io rispetto le vostre famiglie, è giusto che voi rispettiate le vostre famiglie, però tenete presente, e gli faccio sempre l'esempio in Italia, cosa è successo storicamente in Italia, cosa facevano le donne. Voi vedete me che lavoro, vedete me che mi dicono: mai stati ho visto in televisione, mai stati ho visto, perché magari sono in consiglio comunale, e quindi loro vedono che io sono una donna che lavora. E loro, alcune hanno delle mamme che non lavorano. Noi abbiamo fatto insieme anche a iCare, all'associazione iCare, un corso per le mamme, di italiano L2 per le mamme, perché ovviamente c'è bisogno che anche le loro mamme conoscano la nostra lingua. Se tu non conosci la lingua del paese in cui vivi, tu non hai lo strumento per comunicare.
Questo è vero.
Quindi cosa possiamo fare noi? Noi possiamo aiutare le mamme a prendere più consapevolezza, a far parte della nostra comunità, perché se no, se tu non dai loro la possibilità di parlare la nostra lingua, loro sono sicuramente escluse.
Senti, ti faccio l'ultima domanda su questo tema, perché a questo punto sono veramente curioso. Ma però le famiglie a te ti rispettano come donna e come maestra?
Allora, le famiglie musulmane ci rispettano più delle famiglie italiane. Cioè, loro hanno una riconoscenza, anche perché vedono che i loro bambini diventano bravissimi, e loro non avrebbero saputo, no, educarli, o vedono anche quante cose imparano.
Magari quelli meno integralisti, mi verrebbe da chiederti, perché
indifferentemente è una cosa trasversale. C'è il rispetto comunque dell'insegnante. C'è il rispetto.
Magari qualche altro italiano o con famiglie nostre vengono e dicono: perché hai
prontolato
mia figlia o mio figlio?
No, sono più a volte sono più litigiosi, ma perché anche lo vedi, ormai è anche fatto di cronaca, cioè diciamo tutti i giorni sul giornale se ne legge, di questi anche strumenti tipo WhatsApp.
Sì.
Che a volte le persone non sanno bene esprimere nello scritto ciò che magari potrebbe essere detto oralmente con un tono diverso, cioè il tono non si capisce nello scritto, quindi ecco, c'è questo problema.
Va bene, senti, noi il tempo scorre, con te è bello parlare, ma soprattutto di scuola è una cosa che ti coinvolge emotivamente, a parte professionalmente.
Ma certo, perché questi bambini sono, a noi è data la responsabilità di educarli e di istruirli, no? E quindi si cerca di fare in modo che lo possano fare nel migliore dei modi.
Però ricordiamo che tu sei anche un esponente politico del Partito Democratico. Senti, parlami un po' di questo Partito Democratico. Innanzitutto, tu mi sembra che hai votato Bonaccini, però. Un parere su quello che sta facendo Slaine. Ora hai visto, insomma, lei è arrivata su quelle primarie, però mi pare che adesso di primarie non ne voglia tanto parlare, perché sia in Sardegna che a Firenze decido io, mi pare, poi posso sbagliare. Ecco, che ne pensi? Una linea nuova? Si riconosce i limiti delle primarie che tanti hanno votato che nemmeno erano del Partito Democratico? Insomma, quale potrebbe essere?
Sì, probabilmente, come diciamo spesso, ancora forse non siamo pronti, non siamo un popolo maturo a votare alle primarie. E poi un po' anche questo, sì, quando c'è stata l'elezione di Elly Schlein, ovviamente gli iscritti avrebbero fatto vincere Bonaccini, e mentre quando si è aperto all'esterno ha vinto la Schlein. Quindi si è posto un problema, si è posta una questione. E io ero per Bonaccini perché mi piaceva la sua modalità, ovviamente, di porre alcune questioni. Ma ovviamente adesso che la mia segretaria Elly Schlein è benissimo così, cioè nel senso, anzi, porta avanti in maniera anche forte e determinata certi temi in cui credo fortemente. Quindi l'importanza è continuare anche a portare avanti dei temi costantemente, no? E dei temi che dovrebbero che hanno contraddistinto il Partito Democratico e che ultimamente abbiamo un po' perso, no? Si parla del lavoro, no? Lei ha riportato anche al centro il lavoro e la dignità del lavoro, no? Quindi è una campagna in cui credo fortemente, e tra l'altro anche l'ultima mia interrogazione in provincia è stata proprio in quest'ottica, perché il lavoro deve essere centrale, cioè il lavoro nobilita l'uomo, cioè noi dobbiamo porre al centro delle nostre questioni il problema del lavoro, il lavoro sottopagato, il problema delle nuove classi che ormai hanno degli stipendi da fame e che non arrivano alla fine del mese. E voglio dire, anche io sono un insegnante, il mio stipendio è uno stipendio che non ha più capacità d'acquisto.
Quella frase che hai citato tu, il lavoro.
Quindi se mi ritorni alla prima domanda, cosa fa Valditara a livello nazionale? Poco, perché
no, ma io dicevo il proseguo della frase che hai citato te, mi pareva che poi dice il lavoro nobilita l'uomo, ma lo rende simile alle bestie, insomma.
Senso che si parlava di violenza,
sì, no?
Una condizione per uscire anche da una spirale di violenza è comunque avere un lavoro. Le donne che non hanno un lavoro, che non hanno una retribuzione, sono ancora più schiave del maltrattante, perché come fanno a uscire, no? Infatti ci sono le case rifugio, hanno pensato anche di dare un contributo alle donne proprio per permettere a quelli che non lavorano di avere una possibilità economica anche per
però
uscire.
È anche vero che il lavoro bisogna crearlo, ci devono essere anche quelli che creano il lavoro, che sono pubblici, privati, quello che vuoi,
sì.
Ma non mi pare che la Schlein si rivolga troppo a queste persone che ritiene forse di un'altra area.
Diamogli tempo,
va bene. Senti, a livello provinciale c'è stato un rinnovamento.
E anche lì ho votato Michele Ausilio.
Ma allora il rinnovamento della Barbara Croci, sai che qui c'è stato un po' di dibattito a livello sui temi provinciali,
tra Matteo
e poi dopo è venuto Francesco Ruscelli. E, insomma, queste, che mi dici del partito della parte provinciale, insomma,
riacquisirà? Io ho votato Michele, ho sostenuto Michele, ho sostenuto lui perché anche lo conosco, e Barbara Croci non la conosco, cioè non ho mai avuto modo di avere delle relazioni con lei e quindi di aver modo di confrontarmi con lei, mentre Michele, essendo uno dei consiglieri provinciali con me nel gruppo adesso di minoranza in provincia, ovviamente abbiamo avuto modo più volte sia di confrontarci anche in maniera forte, perché a volte ci siamo confrontati, però poi Michele è una persona valida perché come me crede nel dibattito politico, ma poi dopo ovviamente si va avanti a seconda di chi vince o di chi porta avanti una posizione più forte oppure voluta dalla maggioranza, e quindi si va avanti in quella direzione. Io Michele lo conosco, abbiamo fatto anche insieme tante discussioni e quindi avevo avuto modo di ponderarlo e di valutarlo. Lei proprio non la conosco
Qualcuno dice noi l'abbiamo invitata ma non stava bene, quindi adesso la rinviteremo, ma lei dicevano che era il nuovo, perché lei ha votato Schlein, un po' il nuovo, però qualcuno dice e fa notare, guarda che dietro ci sono però i vecchi personaggi del Partito Democratico, Partito Democratico, addirittura si arriva anche, è ritornata fuori la figura di Tito Barbini, insomma, no? Quindi qualcuno dice sì, ma il nuovo dov'è? In realtà sono sempre quelli.
Allora, io sono forse una delle più nuove dentro questo gruppo del Partito Democratico Aretino, quindi io non sono qui a giudicare quanto la Barbara Croce sia una novità o no. Ho potuto ovviamente testare che lei è da tanto che è dentro, milita dentro il Partito Democratico. Sicuramente lei era stata più attratta dalle idee che aveva portato avanti la Schlein e quindi l'ha sostenuta.
Era nel consiglio comunale di minoranza
sì, sì.
Anghiari,
sì,
vero?
Sì,
mi pare.
Sì, sì. Sì. E invece ovviamente io mi ritrovavo più nelle idee che aveva portato avanti Bonaccini e ho sostenuto Bonaccini. Ora io ti dico, lei ci ha chiesto ora entro il 16 dicembre, vuole condividere un po', forse questa idea era anche molto...
No?
Questa era un'idea anche di Michele, cioè l'idea di non essere diciamo al vertice lui come segretario provinciale, ma di un po' nei vari territori, nelle varie vallate, perché poi il territorio è molto esteso, quello della provincia, avere degli aiutanti, diciamo.
Quindi non è stato il pensiero di Francesco Ruscelli, che è il segretario uscente, da quello che capisco.
No, secondo me questa idea è stata più presa da Michele.
Da Barbara se l'ha detto. Insomma,
sì, quindi ci crede e tra l'altro ha detto che darà dei ruoli anche a Michele validi e vedremo che tipo di condivisione ci sarà. Più che altro la presenza, perché ovviamente anche noi che siamo consiglieri provinciali vorremmo conoscerla. Per adesso io l'ho conosciuta solo nella chat del gruppo della provincia e spero al più presto.
Fatto, quando si è trovata Polcri, lei in consiglio comunale ce l'aveva come opposizione, perché lei era opposizione, e poi se l'è ritrovato a doverlo votare magari per la provincia, come pensi che abbia preso la cosa? Mi pare che non l'ha prese bene questa cosa.
No,
mi sembra di ricordare che
lei si oppose.
Si oppose, sì, esatto. Vabbè, comunque. La vicenda è stata, quindi.
La vicenda è stata, sì, però vediamo ora, diamole modo anche di muoversi, di conoscerci, ovviamente. Ho visto che ultimamente è uscita sia sull'alta velocità, la stazione alta velocità, è uscita su alcuni temi che sono caldi. Ti dico anche che io sull'alta velocità ho avuto modo di confrontarmi tante volte, perché da quando sono consigliera provinciale ovviamente è uno dei temi caldi.
Tu c'hai vicino una ex della Lega, insomma, che in questo momento è attenzionata alla Lega su questo fatto di Creti, no? Insomma, però mi sembra che la Santoni non faccia più parte della Lega.
Santoni non fa più parte della Lega. Sì, l'altro giorno ho detto. Non so perché ovviamente non fa più parte della Lega, ora così si è costituito il gruppo di maggioranza in provincia, che è un gruppo di maggioranza che ancora lo vogliamo vedere in pratica, perché mi pare che Simon Pietro Palazzo inauguri terrazze, strade, atri e gallerie, ma voglio dire, qui bisogna riportare al centro il lavoro, bisogna riportare al centro le grandi infrastrutture, oppure
questo
anche...
Aspetterebbe al presidente.
Al presidente, sì, però c'ha i suoi, come dire, assessorini che adesso sono dichiaratamente di maggioranza, e tra questi c'è la Cinzia Santoni, perché la Cinzia Santoni aveva, mi ricordo, il 12 luglio, quando abbiamo fatto un incontro con il comitato Sava a Rigutino. C'erano tutti, c'era la vice sindaca Tanti, c'erano tanti esponenti di maggioranza del comune di Arezzo, e Cinzia Santoni proprio fece un discorso dove lei palesava questa relazione, diciamo, privilegiata col ministro Salvini, e che non c'era problemi perché ci avrebbe parlato lei.
Addirittura?
Sì, qualcosa del genere. E...
Ma la Santoni, non la Nisini?
No, la Santoni. E poi è uscita dalla Lega, poi in realtà si è visto che non c'è stato niente, perché poi di fatto è passato tutto a Creti.
C'è stato un po' di dibattito, sai, all'interno del centrodestra.
Più che altro, secondo me, c'è stato soprattutto la destra in questi giorni, c'è stato un additarsi reciproco e scaricare la colpa su altri, no? Macri, Lucacci su Agnesini. L'Agnesini dice che ha fatto tutto quello che doveva fare, ma che non l'ha reso pubblico. Io credo che se tu
lei
fai
dice
qualcosa...
anche che il governatore della Toscana rispetto a quello dell'Umbria è stato meno presente.
O è stato all'inizio un pochino, cioè diciamo all'inizio non è stato subito fermo sulla scelta di Rigutino. Ma su questa scelta c'erano studi e studi sia sul bacino d'utenza, sia, come ormai è noto a tutti, il tema centrale, che è quello tecnico, cioè il problema della collocazione, che deve riguardare là dove c'è il maggior scambio di gomma, rotaie, ferro,
certo.
Visto? Ferro.
Non dimentichiamo che l'Umbria è tornata indietro su una decisione che aveva già preso tempo
Quindi... Ma mi sembra nel 2014.
2014,
poi.
Sì.
Quindi vabbè, quando c'era Cardinali, ingegnere capo in provincia.
Che ha fatto
provincia.
Una relazione quel sabato in provincia, in Sala dei Grandi,
sì, perché
che
lui
è ingegnere, ovviamente.
Sì, perché lui ha studiato il tema per anni, quindi ovviamente ci sono studi tecnici, quindi anche il comitato Sava, se hai fatto caso, è uscito proprio in questi giorni, ha scritto una lettera alla Meloni.
Ma ti rendi conto che è un comitato che deve scrivere alla Meloni?
Sì.
Cioè, io scusa se mi è scappata così normale, ma plauso al comitato, che è un comitato, normalmente i comitati sono del no, questo invece del sì, per fare, è un comitato che scrive alla Meloni.
Sì, anche perché a Creti sarebbe veramente una cattedrale nel deserto, con un esborso di soldi pubblici enorme.
Ma vedi, è tutto forse torna, perché se guardi La Nazione di questa mattina, tanto per legare un po' le notizie che ci piace fare così tanto, tu pensa che si parla di un sacco di soldi, 200 miliardi per la rete ferroviaria italiana, quindi capisci te che i soldi insomma da qualche parte ci saranno, no?
Certo.
100 milioni più o meno, quanto viene detto. Ecco,
anche
insomma,
Ceccarelli e De Robertis l'altro giorno sono usciti sulla Due Mari, che anche quella è un'altra grande opera.
Incompiuta,
ma tutto... È già tutto pronto, cioè, voglio dire.
Pensa a un piano di 200 miliardi. E se guardi la cartina, cara Valentina, l'ho fatto presente prima proprio al Comitato Sava, la cartina mette Perugia e poi c'è un taglio centrale tra Firenze e Roma. Non c'è scritto Arezzo, quindi chissà che sia una...
Vabbè. Anche perché, per esempio, quando è stato detto di fare più fermate... Questo non sarà mai fatto, perché ormai è attestato che RFI, quando va a fare i calcoli sulle percorrenze dei treni alta velocità, Arezzo è stata sempre bypassata, perché da Roma per andare a Firenze impiegava non so quanti minuti in più se passava, se faceva questa curva per venire a Arezzo. Quindi per forza si deve stare sulla linea della direttissima, cioè non può uscire l'alta velocità. Quindi secondo me non succederà mai che faranno questo svincolo per poi fare più fermate ad Arezzo.
Va bene, senti, io siamo in conclusione, ma ti devo chiedere una cosa. Città del Natale, dai, 160.000 persone ieri in questo... cioè, un boom Arezzo, tutta festa, ma...
Io ho fatto presente appunto della mancanza dei servizi di base, i bagni pubblici, oppure la mancanza di un'attenzione anche ai residenti del centro storico, no? Quindi il problema degli stalli, c'è il problema dei parcheggi. Chierici mi ha risposto, anche piuttosto scocciato, in una lettera che mi ha risposto a me personalmente, ma io capisco, allora, sicuramente è un evento, è un grande evento della nostra città. È un evento che ha avuto una presentazione esterna anche molto valida, quindi questo è una cosa positiva, perché bisogna riconoscerlo che la Fondazione Intour sicuramente ha puntato su una reclame su una presentazione sulla stampa, sui giornali, su EFS, cioè su tante riviste o anche pubblicità televisive che hanno dato proprio lustro alla nostra città da questo punto di vista. E onestamente Piazza Grande è veramente bellissima con questa, come si chiamano, le visual art, con la visual art. A mio avviso ancora ci sono tanti punti, tanti talloni d'Achille, perché ovviamente ci sono dei servizi che io non dico devono essere dati per la città del Natale, devono essere dati per qualsiasi tipo di evento, di grande evento che venga fatto nella nostra città.
Certo che i numeri non aiutano, perché 160.000 persone tutto,
allora,
un blocco.
Chierici mi dice: a me non mi è arrivata nessuna protesta. Io ti dico che il mio messenger è intasato. Perché
quali sono le proteste più vive?
Le proteste sono i cittadini che stanno nella prima periferia, che hanno, non riescono a uscire nemmeno da casa perché hanno davanti a casa parcheggiati non so quanti camper.
Però questo è, cioè, non è colpa di, cioè,
no, però di fatto Arezzo ha ricevuto un afflusso turistico che probabilmente non sa gestire, cioè proprio come, cioè, le cose vanno gestite bene. Secondo me alcuni servizi andavano dati meglio. C'è stata la protesta, ti ricordi, i primi giorni, anche dei conducenti di mezzi pubblici che dicevano: noi non vogliamo passare per la via quella, visto vicino al Duomo, via di Casoli, perché dice lì sembra un transito pedonale, noi dobbiamo passare, e continuamente ci sono carrozzine, bambini piccoli,
la pericolosità,
ti ricordi?
Certo.
Quindi tutto deve essere messo, attenzionato.
Qualcuno dice: potenziamo le linee ferroviarie, così
e
la gente
fatto, così, hanno fatto
ancora di più, perché almeno così i camper non li usano, perché il problema,
sì,
camper,
hanno potenziato la linea che viene dal Casentino.
Sì, quello sì, esatto. Però ci sono tanti arrivi da fuori della Toscana.
Sì, soprattutto dal meridione. Quindi arrivano, perché probabilmente arrivare a Merano è troppo lontano, sì, quindi si arriva ad Arezzo.
E da Roma, tantissimi da Roma. Senti,
sì, a mio avviso, io guarda, dico sempre, anche la fortezza, che è un gioiello meraviglioso che abbiamo, andrebbe utilizzato di più. Cioè ci sono tante strutture, tanti beni che proprio abbiamo nella nostra città, che andrebbero dati anche però in maniera più gratuita ai nostri cittadini, perché anche entrare in fortezza
si paga
8 euro. È stato stimato che una famiglia media con due bambini spende intorno ai 200 euro se viene una giornata a Arezzo. Cioè, benissimo, bene tutto, perché i grandi eventi ci devono essere, però l'amministrazione comunale non ha dato quei servizi di base che invece deve dare continuativamente tutto l'anno, perché i bagni di Piazza del Popolo sono chiusi, fuori servizio, è inutile dire che c'è stato un guasto, non è vero, sono chiusi non so da quanto. Me l'hanno fatto presente anche degli artigiani che magari non hanno il bagno interno nella bottega e non sanno dove andare e devono ricorrere ai servizi pubblici, dentro
esatto,
magari un bar o un ristorante, oppure c'era una cattiva segnaletica e ci sono stati dei ristoranti. Ma so che anche Beppe Angiolini stesso, Sugar, è stato a un bagno solo dentro il suo ristorante, dentro il suo bar, dentro la sua struttura, e so che è stato proprio assediato, cioè
tra l'altro lui mi sembra che era il delegato al bello della nostra città,
sì,
quindi magari questo
sì,
pensierino lui bisognerebbe che gliel'avesse detto al sindaco.
Sì, hanno sicuramente aumentato la fascia oraria dei bagni che sono in Piazza Grande, quello all'Info Point, hanno aumentato la fascia oraria nel fine settimana. Però comunque quando ti arrivano così tante persone, è chiaro. Capisci, un bagno in più, due bagni in più non sono sufficienti.
Non sono sufficienti. Va bene, senti, noi siamo in chiusura, abbiamo un po' sforato, ma è un piacere stare con te. Quindi comunque Arezzo Città del Natale, non Arezzo Città del Camper ora, insomma no. Perché qualcuno ha iniziato già a fare il meme su questi camper che sono messi da tutte le parti.
Sì, perché, sì, perché poi quando arrivano che c'è il sabato la scuola aperta, alcuni genitori, a me mi arrivano le lamentele che non riescono ad arrivare alla scuola,
sì,
hanno i camper, poi alcuni camperisti non sempre sono ben educati e quindi portano
le categorie, in tutte so le categorie ci sono quelli che sono
sì
più...
perché so che molti cittadini hanno chiamato la polizia municipale, hanno fatto presente questi disagi e so che anche la polizia municipale cerca di chiedere maggior pazienza perché è comunque un evento che dura
esatto.
Insomma, secondo noi andrebbe organizzato meglio.
Va bene. Allora, io concludo qua e lascio gli argomenti per un'altra volta, così vi torni prima, perché sennò ce ne sono tanti. Io ti ringrazio, ti saluto. Valentina Vaccari, consigliera comunale e provinciale del Partito
Democratico. Yes.
Quindi, Partito Democratico, quindi, che segue la linea Schlein in questo momento.
Certo.
Giustamente. Vorrei vedere.
La mia segretaria, certo.
Bene, grazie. Grazie soprattutto delle belle cose nel bel mondo che ci hai portato nel mondo della scuola, visto da una maestra. Veramente bella. Quindi un saluto anche alla maestra Franci, anzi la volevo ricontattare proprio perché adesso fu un'esperienza veramente bella. Un saluto e un abbraccio a tutte le maestre. Quindi abbiamo una che ci ha portato veramente a ricordare, anch'io penso, tanti anni fa, le mie maestre. Grazie Valentina Vaccari e appuntamento alla prossima trasmissione con Filo Diretto con le istituzioni. Ciao a tutti.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri. Fly Spot.